Marco capitolo 2 dal primo versetto. Cose mai viste. Dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Gesù annunciava loro la parola. Vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendolo far giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: «Perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio?» Ma Gesù, comprendendo subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro, disse:
«Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cos'è più facile, dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dirgli: alzati,
prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico», disse al paralitico, «alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa». Ed egli si alzò e, preso subito il lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti, sicché tutti stupivano e glorificavano Dio, dicendo: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista». Che anche oggi possiamo dire: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo crediamo? Cose mai viste. Tutto nell'evento descritto, nel brano letto, tutto parla di stupore, di qualcosa di meraviglioso, di straordinario. Cose mai viste. Che le cose straordinarie narrate nel Vangelo possano essere parte della nostra esperienza di fede. Scenario dell'episodio è Capernaum, in Galilea. La Galilea è la parte settentrionale della Palestina, il nord per gli ebrei. Il nord, un nord visto dal sud di malocchio, perché gli ebrei consideravano i galilei gente grezza, gente rozza. Bastava sentir parlare qualcuno con l'accento galileo che già gli ebrei del sud storcevano il naso. Ironia di Dio, Gesù cresce a Nazareth, città della Galilea, dove passa gran parte della vita. Ironia di Dio, Gesù sceglie come base, come sede operativa, Capernaum, città della Galilea. Vi confesso che dopo Gerusalemme, la città che mi ha più colpito, affascinato in Israele, visitando Israele, è stata proprio Capernaum. Qualcuno ha definito la Galilea, il Mar di Galilea in particolare, la culla del Vangelo. Il Mar di Galilea, per la sua varietà, abbondanza di pesci di questo lago, attraeva una popolazione più numerosa e varia di qualunque altra parte della Palestina. Capernaum è attraversata dalla Via Maris, un'autostrada dell'epoca che dall'Egitto portava fino a Damasco. Capernaum aveva una dogana, un casello autostradale. Per questo a Capernaum, dicevo già al servizio precedente, perciò in questa città che all'epoca contava un migliaio di abitanti, un villaggio, troviamo un uomo che fa l'esattore delle tasse, Levi o Matteo, che diventa uno dei discepoli di Gesù. Perciò a Capernaum, ho detto già prima all'incontro delle ore 10, troviamo un centurione il cui servo è malato e che viene guarito da Gesù a distanza. Il centurione era un ufficiale dell'esercito di Roma a capo, al comando di 100 soldati. Cosa ci faceva in un villaggio quest'uomo? Ecco, era lì di servizio presso quella guarnigione dell'esercito romano. Capernaum era quindi una città di frontiera. Capernaum era un importante centro multiculturale. Pensate che il ritrovamento di monete, di vasellame, ha permesso di affermare che Capernaum avesse rapporti commerciali con l'Alta Galilea, il Golan, la Siria, la Fenicia, l'Asia Minore, Cipro, l'Africa. Insomma, da questo villaggio passava il mondo e il Signore ha scelto Capernaum per farne la sua base. Tanti miracoli, tanti episodi narrati nei Vangeli hanno come scenario, si sono svolti proprio a Capernaum o comunque nei pressi del lago o Mar di Galilea o comunque in Galilea. Ma proprio a Capernaum Gesù libera lo spirito, il posseduto indemoniato in sinagoga. A Capernaum Gesù libera molti indemoniati. A Capernaum Gesù guarisce la suocera di Pietro, idi residente insieme a Simone, ad Andrea e ad altri discepoli. Pensate che 11 su 12 discepoli erano galilei, considerati gente ignorante, gente arretrata. L'unico discepolo che veniva dal sud, religioso, con Gerusalemme città di riferimento, acculturato sud di Israele, sapete chi era? Giuda, detto Iscariota. Gesù a Capernaum guarisce il lebbroso. Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Lo voglio, sì, purificato. Gesù a Capernaum guarisce persone da varie malattie. Gesù a Capernaum insegna ogni sabato in sinagoga. Gesù, quando i discepoli stanno ritornando in barca a Capernaum, calma la tempesta. Per non parlare dei miracoli, degli insegnamenti fatti da Gesù in quella zona. A Capernaum Gesù si qualifica come il pane della vita. Chi si nutre di me non avrà mai più fame, avrà vita in eterno. Gloria al Signore. Questo racconto è qualcosa di straordinario in ogni aspetto. Tutto questo già, le caratteristiche della regione dove Gesù, la Galilea, passa la maggior parte della sua vita terrena, e di quella che Capernaum viene definita come la città di Gesù, già questo è straordinario. Ma mi sembra decisamente straordinario non solo la cornice di questo miracolo incredibile, ma anche l'opera stessa, i protagonisti, soprattutto il protagonista per eccellenza, Gesù. Tutto in questo brano è straordinario. E in particolare voglio soffermarmi su quattro aspetti. Il primo, il desiderio di ascoltare il Signore. Il secondo, la determinazione dei cinque. Terzo, le straordinarie capacità di Dio e del suo Figlio Gesù Cristo. Quarto, straordinaria, incredibile purtroppo, l'ostinatezza di quelli che possiamo definire gli esperti religiosi, gli scribi presenti in quella casa. Straordinario, fuori dal comune, primo, dicevo, il desiderio di ascoltare il Signore. Tanta gente, sapendo che Gesù è in casa, cosa fa? Si autoinvita presso quella casa dove Gesù stava insegnando. Questo è un costume del vicino Oriente, nulla di strano, che quando in una casa c'era un ospite ragguardevole, la gente entrava, veniva, si autoinvitava. Così avevano fatto queste persone. Non sappiamo se era la casa in cui Gesù abitava e se questa casa è un'altra rispetto alla casa di Simone, di Andrea. Potrebbe essere la stessa abitazione, perché le case a Capernaum erano fatte così, delle stanzette intorno a un ampio cortile, e spesso erano parenti ad andare ad abitare proprio vicini ai loro familiari. Un condominio dell'epoca, dicevo alla precedente riunione. Questa gente si accalca per ascoltare il Signore. Queste persone pendono dalle labbra di Gesù. Fermiamoci, riflettiamo su noi stessi. Rifletti sul tuo rapporto con la Bibbia. Saresti stata tra quelle persone disposte a stringersi, ad accalcarsi, sicuramente poca aria, probabilmente poca luce, perché così erano le case all'epoca, delle piccole finestre che permettevano alla luce di entrare, col caldo che c'è da quelle parti. Saresti stato disponibile, disposto ad essere lì, a trovarti lì, stretto agli altri, in quella calca per ascoltare il Signore, per ascoltare la parola di Dio? Le persone a Capernaum sembrano spugne, le persone in quel villaggio sono carta bianca, o se preferite file vuoti, appena creati, in cui il Signore può scrivere qualcosa di divino, di meraviglioso. Come quelle persone, anche tu, metticela tutta, impegnati, applicati per leggere, per ascoltare, per riascoltare, per ritornare sulla parola del Signore. Puoi dire amen, lo farai? Amen, gloria a Dio. E poi di straordinario, oltre al desiderio di ascolto di Gesù, vediamo la determinazione di queste cinque persone. Che tenacia, che forza di volontà. Il paralitico, i suoi quattro amici sanno che c'è tanta gente, si avvicinano a quell'abitazione piena all'interno, piena sicuramente anche nel cortile centrale. Potremmo anche vedere qualche immagine con l'aiuto della regia, così visualizzate ancora meglio. Ecco, foto di Capernaum, l'ingresso del sito archeologico, The Town of Jesus, la città di Gesù. Andiamo avanti, e appunto perché Gesù ne parla così, i Vangeli così la descrivono. Ecco il Mar di Galilea, questo grande serbatoio d'acqua ancora oggi fondamentale per l'approvvigionamento idrico di tutto Israele. Acque molto pescose, tra l'altro. E i primi discepoli che lavoro facevano? Pescatori. Simone e Andrea non erano nativi di Capernaum, ma di un'altra città sul lago, dall'altra parte. Eppure si erano trasferiti, perché evidentemente Capernaum offriva delle opportunità maggiori. Andiamo avanti. Questa è la foto, credo dal drone, comunque dall'alto, del sito archeologico. Vedete la sinagoga che spicca, pietre chiare, anche se la sinagoga del tempo di Gesù, quella finanziata dal centurione per capirci, è sotto, è a un livello inferiore. La sinagoga del tempo di Gesù, un po' come le case dell'epoca, sono fatte in pietra lavica, ciottoli nero, grigio, zona vulcanica quella, provincia di Napoli, provincia di Catania, case molto simili, pietra lavica. Le case erano fatte in quel modo, la sinagoga del tempo di Gesù era fatta in quel modo. Quella che vediamo è successiva, è stata costruita successivamente con materiali importati da qualche altra parte. Andiamo avanti. Questo era più o meno un soffitto del tempo di Gesù, una delle stanze di una casa, come quella casa di cui ci parla il Vangelo di Marco, avevano un soffitto di questo tipo, travi di legno, poi rami, sterpaia e sopra, non lo vediamo, a mo' di guaina, un impasto di fango, di paglia, che assicurava una certa impermeabilizzazione, ma andavano fatti dei lavori continuamente. A Capernaum, infatti, gli archeologi non trovavano tegole. Come mai? C'erano le mura, circa 3 metri di altezza, muri a secco, dicevo, grosse pietre di roccia lavica, gli spazi venivano riempiti con ghiaia, con terra. Dove sono i tetti? Dove sono i resti delle coperture? Non c'erano, appunto perché erano fatti così, in grande economia. Per questo motivo, queste 4 persone, questi 4 amici, vedendo la casa strapiena dentro nel cortile, vediamo l'altra immagine, usano una scala laterale, vedete, tipica, vanno sul tetto terrazzato e cominciano a rimuovere le parti di questa copertura molto rudimentale e hanno cominciato a rimuovere la terra, hanno cominciato a scavare, io immagino con le mani, forse con qualche attrezzo, cominciano a rimuovere questi rami e avranno fatto una gran polvere, avranno fatto cadere calcinacci, avranno fatto un disastro. Mi colpisce sì la determinazione dei 5, ma mi colpisce il grande amore del Signore, la grande pazienza di Gesù. Gesù non si innervosisce, sta predicando, comincia a cadere la roba sulla testa delle persone e non potevano neanche spostarsi perché era tutti stipati lì all'interno. Oh, grande determinazione, sii determinato nelle cose di Dio. Mi dispiace constatare che ci sono persone che quando si tratta dei loro interessi, dei loro hobby, del loro lavoro, delle loro passioni, trovano tutta la determinazione possibile. Ma brutto, spiacevole, quando non riusciamo a trovare la determinazione per le cose più importanti. E le cose più importanti sono le cose che riguardano Dio, la nostra anima, l'eternità. Miei cari, troviamo determinazione, non solo per le cose terrene, serve grande determinazione per tutti gli affari e tutti i progetti terreni, ma non serve una minore determinazione, anzi di più, quando si tratta del Signore e delle grandi questioni eterne della nostra vita. Queste persone, vedendo il muro umano, salgono sul tetto, lo smantellano parzialmente, si procurano delle corde, forse corde che servivano per l'attracco, visto che era un villaggio di pescatori sulla riva del lago. Con queste funi, questi uomini calano giù questa barella, questo giaciglio sul quale si trova questa persona, questo paralitico, forse un tetraplegico che non può usare né le braccia né le gambe, completamente immobilizzato. Queste persone sono pronte ad affrontare ogni difficoltà pur di incontrare Gesù, pur di ascoltare la sua parola. Questa è un'altra grande lezione. Ma un altro insegnamento per noi, il terzo. Abbiamo visto il desiderio di ascoltare il Signore, Abbiamo visto la determinazione che c'è in questi cinque, ma non solo dalla gente di Capernaum che affolla quella casa, non solo dal paralitico e dai suoi quattro amici, ma troviamo ispirazione soprattutto dal vedere Gesù. Le capacità soprannaturali di Dio, del Signore Gesù Cristo. In questo brano Gesù si mostra come colui in grado di cancellare le colpe. Il Signore è colui che può perdonare ogni peccato. Il Signore è colui che può leggere nei pensieri. Gli scribi, i copisti della parola di Dio, coloro che trascrivevano a mano le scritture, coloro che successivamente sono diventati gli insegnanti della parola di Dio per eccellenza, questa gente nella casa, loro avevano trovato spazio, posto, evidentemente per la loro posizione, per il loro prestigio, queste persone cominciano a ragionare dentro di loro. E chi può leggere nel cuore? Noi tutt'al più possiamo guardare l'espressione del viso, che delle volte è amica, per leggere una persona, cosa sta succedendo, che cosa sta pensando, ma non sempre l'espressione del viso ci aiuta a capire, poi con la mascherina immaginiamo, no? Ma anche senza mascherina, delle volte è difficile, ci sono persone che sanno ben ammortizzare, assorbire, tenere per loro le emozioni, mascherare, no? Ma il Signore vede nel cuore, il Signore vede nel cuore, e questo dipende, può essere o un grosso problema o una grossa rassicurazione. Tu che ne pensi? Che il Signore legge i ragionamenti, legge dentro di noi, se abbiamo qualcosa da temere, e spesso è così, è un grosso problema. Perché al Signore non si può mentire. Il Signore vede, conosce tutto di noi. Ma questo è anche una rassicurazione. Perché quante volte stiamo male, ci sentiamo male, ci sentiamo soli, ci misuriamo con le nostre difficoltà, e allora sapere che il Signore vede tutto, percepisce tutto di noi, è una grande rassicurazione. Non è vero? Signore, grazie perché tu sai tutto di noi, e se stiamo facendo dei ragionamenti simili a quelli di questi scribi, mettiamo da parte questi ragionamenti e vogliamo adottare dei ragionamenti positivi. Il Signore cancella le colpe, il Signore legge nei pensieri, il Signore guarisce ogni malattia. Il Signore può fare questo, può guarire, nulla può impedire al Signore di eseguire una sua volontà, un suo disegno. E nasce una diatriba quando Gesù dice a quell'uomo: i tuoi peccati ti sono perdonati. L'orrore nel cuore di questi capi religiosi, di questi leader religiosi presso gli ebrei: ma come? Ma hai sentito anche tu quello che ho sentito io? Avranno pensato: ma ti rendi conto? Ma questa è una bestemmia. Come si può dire a una persona: i tuoi peccati sono perdonati, sei assolto, dovresti essere Dio? Gli scribi in parte avevano ragione. Nessuno può pronunciare queste parole a meno che non sia Dio. Ma c'era un grosso problema di tipo teologico, di tipo dottrinale, perché i farisei, gli scribi, non credevano che Gesù, il Galileo, Gesù di Nazareth, nato a Betlemme, cresciuto a Nazareth, era il figlio di Dio, era cioè Dio, fattosi uomo. Gli scribi hanno ragione nel pensare che dichiarare di assolvere qualcuno sia una bestemmia, e da questo punto di vista noi modestamente ci troviamo d'accordo con gli scribi, i dotti, i preparati, scribi. È vero, solo uno può perdonare i peccati ed è il Signore. Non pensare che qualcuno possa assolverti, possa cancellare le tue colpe, solo il Signore può farlo. E la Bibbia ci insegna a rivolgerci a Dio direttamente, senza intermediari, tramiti umani, perché c'è solo un tramite, c'è solo un mediatore tra Dio e l'uomo. La Bibbia dice Gesù Cristo uomo. Amen. Le straordinarie capacità di Dio. Il Signore ancora oggi può cancellare le colpe, può leggere nei pensieri, può guarire le malattie. Crediamo, crediamo con tutto il cuore, non solo nelle virtù del Signore, ma nelle sue capacità. Incredibile, incredibile, straordinario, il desiderio di ascoltare la parola di Dio da parte della gente di Capernaum. Straordinario, incredibile la determinazione nel paralitico e nei suoi amici. Straordinarie le capacità di Gesù, le sue capacità divine, ma concludo, incredibile l'ostinatezza di coloro che sarebbero dovuti essere i primi ad aprire il cuore al Messia, credere in Gesù, riconoscerlo come l'adempimento di tutte le profezie che lo riguardavano nell'Antico Testamento, perché tutto combaciava, decine di profezie relative alla venuta, alla missione, alla nascita. C'è una profezia che riguarda anche la Galilea, la vita di Gesù in Galilea, a nord di Israele. Anch'essa era stata profetizzata. Quella terra che non conosceva la luce ha visto una gran luce, la Galilea dei gentili, la Galilea dei pagani. Avrebbe visto una gran luce, e così è stato, che come abbiamo visto Gesù è cresciuto a Nazareth in Galilea e avrebbe speso molto tempo, focalizzato gran parte della sua missione a Capernaum o nei pressi del Mar di Galilea. Ma gli scribi non credono, gli scribi sono increduli, sono tenacemente ostinati. La gente di Capernaum è tenacemente decisa a voler ascoltare la parola del Signore. Il paralitico e i suoi meravigliosi amici che lo vanno a prendere, lo portano lì a destinazione, sono pronti a tutto, sono determinati nel concludere questa operazione fondamentale. Il loro amico deve incontrare Gesù. Gli scribi? Anch'essi sono tenaci, anch'essi sono tosti, sono determinati, ma nel male, o nella durezza del cuore, nell'incredulità, nello scetticismo. Gli scribi hanno ragione da una parte, come abbiamo visto, sì, solo Dio può perdonare i peccati, ma sbagliano terribilmente nel pensare che Gesù Cristo non sia Dio. Gesù Cristo è Dio. Questo è un tema fondamentale, non è un tema secondario. Ancora oggi ci sono gruppi religiosi, ci sono sette, chiese, denominazioni che negano la divinità di Gesù Cristo. Ma negare la divinità di Gesù Cristo significa negare una verità centrale del Vangelo. Negare la divinità di Gesù Cristo e vuol dire precludersi l'opportunità grandiosa di essere salvati, perché solo chi avrà confessato Gesù come Signore, come Dio, avrà creduto col cuore, potrà essere salvato. E allora credere che Gesù sia soltanto un personaggio storico, soltanto un uomo, soltanto un grande rabbino, un dottore della legge, un profeta, significa ridurre Gesù Cristo e non considerare che egli è anche il figlio di Dio, vero uomo. Gloria al Signore. Capernaum è una città privilegiata, ma una città altresì colpevole. Gesù un giorno prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Gli abitanti di questo centro cosmopolita erano pronti ad ascoltare, gli abitanti di Capernaum erano disposti a fare la fila, a fare la calca per poter incontrare Gesù, ascoltarlo e seguire i suoi insegnamenti, ma relativamente pochi abitanti di questo villaggio si sono ravveduti e hanno aperto il cuore alla fede in Gesù. Tant'è che Gesù dice, a completamento del suo discorso sulle città impenitenti che avevano visto molti miracoli, e tu, Capernaum, è scritto, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades, il soggiorno dei morti, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Attenzione, qui il Signore fa luce su un aspetto importante anch'esso, il giudizio di Dio. Il giudizio di Dio è perfettamente giusto. Il giudizio di Dio conosce dei livelli, delle aggravanti, delle gradazioni. Dio non fa di tutte le erbe un fascio. Il Signore un giorno giudicherà a ragione, ponderatamente. Nessuno un giorno davanti al trono di Dio potrà dire di voler ricorrere in appello, ma il giudizio di Dio sarà appunto giusto, sarà perfetto, sarà insindacabile. Pochi brani come questo mi danno la chiara idea, concludo, dell'amore di Cristo verso chi soffre e si avvicina a Lui. Gesù non è infastidito per la calca, per la troppa gente in quella casa diventata ormai insoffocante, soffocante, con l'aria irrespirabile. Gesù non si infastidisce quando cominciano a cadere calcinacci, detriti sulla testa della gente e penso anche sulla sua. Il Signore non si infastidisce, ci avete pensato ai rumori? Ma pensate che andarono lì con il martello pneumatico, dopo pochi secondi di lavoro, penetrano il soffitto, cade giù un sacco di roba, dopodiché scende giù, calano la barella. No, ci avranno messo del tempo, avranno fatto dei rumori salendo su. Non era un soffitto di cemento armato, non erano travi di cemento armato precompresso, una bella soletta sopra, la pavimentazione che noi conosciamo oggi. Quelle persone che salgono su si sentono dei rumori, cade giù della polvere, cade giù del materiale e poi scende giù quest'uomo. E il Signore non è minimamente infastidito. Quando ti rivolgi a Dio non chiedergli se disturbi. Amen. Il Signore ti aspetta, il Signore ti ama, il Signore attende che tu credi in Lui, che ti apri alla Sua parola e ricevi il dono più grande, il regalo più importante, più prezioso, il dono della salvezza, il dono della vita eterna. E ancora oggi il Signore vuole dimostrare che Egli è in grado di perdonare. La principale specializzazione, se posso dire così, del nostro Salvatore è appunto la salvezza. Il Signore può anche guarire. Ho detto alla riunione precedente, il Signore salva, il Signore guarisce le malattie, il Signore manda a casa quell'uomo con la barella sotto braccio, quell'uomo finalmente non è più un diversamente abile, può trovare un lavoro, quell'uomo può provvedere alle proprie necessità, quell'uomo può avere degli amici, può avere una vita normale, può avere un rapporto normale con i suoi familiari, con la sua parentela. Vedete come il Signore parte dalla salvezza, dal problema numero uno, e poi il Signore si occupa del fisico, il Signore si occupa dell'aspetto psicologico, il Signore si occupa dell'aspetto finanziario. Vedete come il Signore stravolge completamente la vita di quella persona, di quell'uomo, di quel paralitico. Il Signore però, ripeto ancora, parte dalla questione principale della nostra vita, la nostra relazione con Lui. Il nostro peccato, le nostre colpe sono come una barriera, un limite invalicabile, insuperabile. E se noi non ci ravvediamo, se noi non crediamo nel Signore Gesù per la nostra salvezza, quel muro non può andare giù. Il Signore non può ristabilire un rapporto positivo con noi, il Signore non può avere quella che la Bibbia chiama comunione, un rapporto amichevole con noi. Allora cominciamo da questo. Il Signore, per dimostrare che Egli può perdonare i peccati, guarisce quell'uomo. Il Signore compie una guarigione, compie qualcosa di visibile. Tutti potevano essere testimoni del fatto che quell'uomo, in un paese di un migliaio di abitanti, volete che tutti non conoscessero quell'uomo, ma comunque tanti sarebbero stati testimoni oculari. Il Signore parte dalla guarigione di quell'uomo per dimostrare quella che è l'opera primaria della grazia, il perdono dei peccati. Io faccio quello che voi potete vedere per dimostrarvi che io posso fare anche quello che voi non vedete. Posso perdonare le colpe, posso cancellare ogni peccato. Fratello, sorella, amico, amica, questa mattina fidati a Dio per il perdono delle tue colpe. Forse hai pensato come sarebbe bello se potessi ricominciare da capo, come sarebbe bello se i miei fallimenti davanti a Dio nella vita potessero in qualche maniera trovare rimedio. È possibile, è possibile. Ci sono delle cose che sono delle conseguenze dei nostri errori, è vero. Ci sono delle cose che noi non possiamo cambiare in base alle scelte fatte precedentemente, ma abbiamo una promessa nella Bibbia: io perdonerò i loro peccati.
Anche se i vostri peccati, dice la Bibbia, fossero rosso cupo, rosso come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve.